Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
E ben trovati ancora sul ponte di comando con Omar Serafini e Claudio Serena.
Ciao.
E il sottoscritto Matteo Matonelli.
Ciao.
Per la nuova puntata di Atavacron. In particolare stasera parleremo di Space Vampires.
Esatto, Space Vampires, una pellicola del 1985, il titolo originale è Life Force, e regia di Tobe Hooper. È una pellicola interessante e forse al tempo anche sottovalutata, secondo me.
Aspetta, visto che l'hai già detto all'inizio, sì, con il doppio titolo, la domanda che ti faccio io, sì, è Space Vampires è il titolo italiano?
Italiano,
o è un altro titolo?
È il titolo italiano, Life Force è il titolo originale.
A sto punto sei in inglese, no? Non lo puoi lasciare in inglese.
Ma c'è il perché.
Ok, va bene.
C'è il perché. Scusa. Adesso arriveremo anche al perché. Dicevamo che è un interessante connubio fanta, horror e soprattutto sexy, vero Matteo?
Guarda, io l'unica cosa che ho visto di questo film sono le immagini sexy, quindi va bene.
Ok, che è diretto dal maestro dell'horror Tobe Hooper. Tobe Hooper, tanto vuol dire, per i pochissimi sulla faccia della terra che non lo conoscono, diciamo, ho solo due titoli: Non aprite quella porta e Poltergeist, per cui parliamo di... Uno dei...
Ma non aprite quella porta, è quello che negli occhi, guardate negli occhi, Claudio?
No, quella era la casa, Manto.
Scusa, beh, tanto c'era una porta da aprire, no?
Sì, in effetti quella c'è un po' dappertutto.
Ci sono sempre porte da aprire, ecco.
E il perché, rispondo adesso alla tua domanda, Matteo, è tratta da un romanzo del 76 che si intitolava I vampiri dello spazio di Colin Wilson, che è uscito anche in Italia, il titolo originale Space Vampires, e tra l'altro è uscito anche in Italia a cura di Urania.
Quindi per una volta l'adattamento
del
titolo...
plausibile, o quantomeno avevano giustificazione.
Ottimo.
Ok. C'è da dire subito una cosa, ragazzi, che il romanzo, facciamo un attimino, partiamo dal romanzo, che malgrado le premesse fantascientifiche come le astronavi, gli alieni, si presenta principalmente come una sorta di noir, di romanzo noir sul vampirismo, sulla storia e sulle sue possibili implicazioni future. Mentre invece il film, forse complice la regia di Hooper, prende subito una decisa piega verso l'horror. Ok? Io direi, Claudio, passiamo al...
Mettiamo il trailer.
Mettiamo il trailer, dopo passiamo, come al solito, alla trama.
From the director of Poltergeist and the writer of Alien comes a terrifying new film.
I'm getting a very small radar cross-section.
150 miles long? EGR's confirmed.
Tell them we have an artificial object out here.
In the tail of Halley's Comet, there's something wrong. Something ancient. Something evil.
Jesus.
Houston, we have a problem.
Something's happening to me.
Something hungry that's brought to Earth.
She's destroyed worlds.
That girl was no girl. She's totally alien to this planet and our life form. And totally dangerous.
We just found a body in Hyde Park.
Life Force.
Close your eyes.
Visited you how?
In my mind.
Let it go!
It's already spreading. You didn't stop it. It's too late.
life force. The terror has just begun.
Allora, diciamo, sta per arrivare la cometa di Halley. E visto che la cometa di Halley, diciamo, un intervallo di passaggio in uno spazio utile di circa 76 anni, ovviamente rappresenta un evento irrepetibile. Per cui nel 1986 la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea organizzano una spedizione congiunta inviando lo shuttle Churchill a tentare un'esplorazione ravvicinata della cometa che stava passando intorno al Sole. Mentre stanno praticamente avvicinandosi ed entrando proprio nella cometa, l'equipaggio anglo-americano del Churchill fa un'incredibile scoperta e scopre che all'interno, diciamo, della scia della coda c'è un'immensa astronave molto inquietante anche come forma, proprio è molto atavica, brutta come forma. Ovviamente cominciano dopo aver avuto l'ok da Houston, tanto lì c'è una scena bellissima che dico una frase storica: Houston, abbiamo un problema, è vero questo, inizia così. Iniziano a esplorarla praticamente, e tra l'altro in una serie di sequenze veramente fatte veramente bene a livello di effetti speciali, e scoprono al suo interno, oltre a dei corpi risecchiti di grossi pipistrelli umanoidi, trovano dentro delle barre traslucide conservate in una specie di grande camera anecoica i corpi nudi e apparentemente senza vita di quelli che sembrano tre umanoidi, due uomini e una donna. La donna è una, Dio, dire bellissima, secondo me è dir poco, Matilda May, che allora aveva 20 anni, era quasi agli esordi. Cosa succede?
Ha uno sguardo inquietante, per quanto sia bella.
Ma è così, secondo me il bello è quello. Poi, tutto sommato, dopo ci arriviamo alla interpretazione di Matilda May, perché
che è significativa,
molto significativa,
è pregna proprio. Molto,
sì, ma Dio, non farmi che dopo ci metto l'esplicito, dai. Che... Comunque, una serie di misteriosi poi decessi comincia a decimare l'equipaggio della Churchill, e soltanto il colonnello Tom Carslin, che era interpretato da Steve Ragebeck, riesce a salvarsi e si lancia nello spazio a bordo di una capsula di emergenza di salvataggio. Nel frattempo una seconda spedizione inviata dalla Terra alla ricerca dell'equipaggio della prima, che nel frattempo ovviamente si erano persi i contatti, raggiunge la cometa di Halley e recupera il comandante, il colonnello Carslin. In più recupera anche le famose bari con denti termanoidi, che vengono trasferite in un laboratorio di Londra per essere studiati. A un certo punto i tre improvvisamente riprendono vita e si rivelano per quelli che sono, cioè sono una sorta di vampiri che spogliano dell'energia vitale i malcapitati che li circondano e li riducono a degli orribili cadaveri disseccati, ambulanti, per cui ancora vivi, che però a loro volta, per recuperare la vitalità, devono attaccare, diciamo, vampirizzare altre persone, e ovviamente diventa una sorta di morbo che si diffonde abbastanza a macchia d'olio. Tra l'altro, i due sono letteralmente immuni alle pallottole, e i due maschi alieni vengono neutralizzati a colpi di bombe a mano, mentre invece la ragazza, che viene prontamente ribattizzata Space Girl, riesce a fuggire, diffondendo ovviamente rapidamente il contagio. Questo perché? Perché c'è da dire che la ragazza, alias Matilda May, per tutto il film è perennemente nuda.
È facile spargere il contagio.
Ed è facile spargere il contagio. Easy, facile il contagio. A un certo punto, ovviamente, per tutto a causa di tutto quello che sta succedendo, il panico e la disperazione ben presto si impadroniscono dell'intera Gran Bretagna. Londra viene messa sotto stato di assedio, mentre nel centro ricerche la terribile fanciulla esercita la funzione di polo di trasmissione di energia catturata dai corpi degli abitanti della città, che sale sotto una forma di colonna di spire azzurre verso la macabra astronave. Praticamente faceva una sorta di raccoglitore di collettori che dopo risparava, ritrasmetteva l'energia assimilata verso l'astronave.
Oddio, è la Genki Dama di Goku?
Sì, però vampirica.
Scusate.
Solo uno strano legame creatosi, psichico, creato fra Carson e la Space Girl la consente di ritracciare. Che tra l'altro poi nel frattempo Carson si è innamorato, e lei tra l'altro
perché lei è sempre nuda,
perché lei è sempre facile, completamente biotta, e lei lo ricambia ovviamente evitando di vampirizzarlo e di trasformarlo in zombie.
Che amore tenero proprio.
Però mi sarei sacrificato volentieri anch'io comunque. Comunque, quando ormai tutto sembra perduto, la maledizione che ha colpito la città finalmente giunge al termine, in quanto l'astronave sostanzialmente è come se avesse raggiunto la carica sufficiente e sostanzialmente la Space Girl, siccome si fonde con il colonnello Carson, viene riassimilata verso l'astronave e si allontana dalla Terra, e i terribili fenomeni che avevano colpito i londinesi finalmente cessano.
Scusa, visto che siamo tanto arrivati alla fine del film, io qua te lo devo chiedere, poi puoi anche bypassare, ma si fondono?
Sì, praticamente immagina che sostanzialmente lui si trapassano ambedue nudi con una spada e in una sorta di abbraccio molto, molto forte, vedi che praticamente vengono, come dirti, fusi nella una delle famose spire e vengono risucchiati su.
E così, cari bambini, nascete voi.
Sì.
C'è tutta una metafora dietro,
esatto,
queste spade.
Sì.
Io citerei qui Verdone, la famosa spada di fuoco. Ecco. Comunque.
Aiuto che difficile.
Dunque, il film è un'ambiziosa produzione che impegna notevoli mezzi nel tentativo di realizzare una pellicola importante. Infatti, direi che tutto sommato l'effetto visivo di certe scene è ancora valido tuttora. E gli effetti speciali, anche tenuto conto dell'epoca, che tra l'altro era stato veramente realizzato da un esercito di specialisti, sono ancora adesso veramente notevoli. Purtroppo, quello che, se volete, il punto debole è tutto sommato è nel complesso tutta la pellicola, perché a parte secondo me una regia inadeguata, cioè un Tobe Hooper molto svogliato secondo me, ma anche, e vorrei dire soprattutto, anche una confusissima e discontinua sceneggiatura, che è il vero tallone d'Achille di quello che poteva essere, secondo me, un'ottima pellicola fantahorror.
Cioè, in pratica, ottime premesse, ottimi mezzi,
l'idea c'era,
ma manca il film.
Manca il film, ma ti ho detto, per alcuni tasselli, pochi tasselli ma fondamentali, non ultima la regia. Cioè, Tobe Hooper era, come dire, secondo me proprio ha detto sì, ok, mi tocca farlo, facciamolo.
E in un film la regia non è che conti proprio,
esatto,
poco.
Ma no, ma perché?
L'atmosfera apocalittica che incombe sulla Londra divorata dal fuoco e il sacrificio di uno dei protagonisti, cioè il famoso Carson, volto ad interrompere la mortale emorragia di forza vitale che i vampiri necessitano, molto ben ti ricordo un altro classico della fantascienza che è Quatermass e V. Pitt, realizzato dalla Hammer del 67, molto simile come trama, direi, e qui arriviamo, Matteo, a quello che si parlava: nessun problema di abbigliamento per la bella vampira aliena, una Matilda Mae, allora ventenne, che recita completamente nuda per tutto il film, proprio dall'inizio alla fine.
Aveva caldo, sai, riflettori,
esatto, riflettori, cioè, eccetera. Tra l'altro c'è anche da dire una cosa, che Matilda Mae in successive interviste ha un po' abbiurato questa pellicola, Comunque chiudiamo qua. Invece, da ricordare nel ruolo del dottor Armstrong, invece, un immutabile Patrick Stewart, cioè Patrick Stewart, per i pochi che non conosco, diciamo Jean-Luc Picard di Star Trek, oppure
Xavier
in X-Men, ma io direi anche una particina significativa in Dune di Lynch. Devo dire la verità, Patrick Stewart è uno che ne discutevamo prima, secondo noi abbiamo appurato che non è Highlander, perché...
O è un Highlander o è un vampiro.
È uno dei due, per forza.
È assolutamente identico, cioè... È rimasto praticamente uguale.
Anzi, l'unica sembra cosa che quasi cambia... più giovane,
esatto. Esatto, perché si è smagrito.
Sì, anche perché poi, tra l'altro, nel film le viene dato un doppiaggio, come faceva notare giustamente Claudio prima, che è una voce abbastanza vecchia.
E sembra un decrepito uomo
invece...
di 70 anni da doppiaggio.
Poi lo senti parlare oggi con la sua voce, è tutto c'ha tranne che di vecchio.
Esatto. Comunque, tutto sommato, ricorrendo alla nostra unità di misura, la lavalamp, direi che io le darei tranquillamente un 4 quasi abbondante, però dato che non è previsto l'abbondante diremmo 4.
Il 4 abbondante è perché c'era Matilda May.
Perché c'era Matilda May,
che è l'abbondante.
Io devo siamo sicuri che stiamo parlando del voto e non della taglia, eh?
Oddio, l'hai detto te?
Poi te chiedo,
Noi stiamo facendo entrambi spallucce, ecco. Però se ti assumi la responsabilità delle tue parole...
Chi ha occhi da intenditore intenda, come...
No, va bene, ok. No, c'è da anche dire... perché se si cerca le immagini su Google del film, tre quarti sono lei. Esatto. Il restante trovi qualche zombie umano.
Esatto. No, c'è da dire una cosa che in effetti, Matteo, che a suo tempo il film era stato trasmesso direttamente in televisione senza passare per l'home video.
Ah, davvero?
Cioè direttamente dal cinema alla televisione, è stato proprio, non aveva fatto il passaggio home video. E il bello che non esiste, almeno, tra l'altro ecco, se qualche nostro ascoltatore la conosce me lo faccia sapere perché la sto cercando disperatamente, non esiste una versione italiana per l'home video tipo OVHS, sempre il VHS, ma in DVD non esiste.
Che a questo punto è un po' un peccato, visto che ci sono i DVD delle peggio cose.
Esatto, e questo qui è un film che tutto sommato, come dire, non... sì, senza inferma e senza lode, ma tutto sommato non è né tanto peggio di tanta altra produzione ultima, eh? Se non altro come idee, tra l'altro poi, come ripeto, il fatto che, stesso che poi alla base c'era un ottimo romanzo che tanto consiglio anche vivamente, perché anche se un po' completamente diverso come sviluppo, però è molto appassionante anche il romanzo. Il romanzo, tra l'altro, lo trovate tranquillamente in formato ebook, fra parentesi.
Dato, stavo guardando, Matilda May non è che abbia fatto tanti film.
Non più che altro dopo si ha lavorato con il Biggest Luna, con la Titella Luna.
Sempre no, Luna.
No. Eh?
Sempre The Jackal.
Sì. No, diciamo, non è che abbia fatto tantissime robe. T'ho detto, questa qui, ovviamente, fin d'esordio, t'ho detto un po' anche lei, nonostante tutto, però l'ha abbiurato come film.
Ah, vabbè. Sembra, visto il resto delle produzioni, sembrava orientata ad altro genere a un certo punto, quindi potrebbe anche essere quello. Poi vabbè, lasciamo perdere il come siamo venuti a scoprirlo prima per una mia gaffe stupida pre-puntata. Pare quasi che una delle cose più blockbuster che abbia fatto sia stata la doppiatrice di Pocahontas, quella originale.
Beh, in effetti,
perché sto guardando il resto, non è che siano proprio robe con mainstream, ecco, mettiamola così.
Chiaro. Io devo dire la verità, forse perché l'associo solamente a questo, forse perché è l'unico film con lei che ho visto. Perché...
Potresti vedere Tango Nudo, stavo guardando.
Potrebbe essere interessante, però dopo darei una cattiva immagine agli ascoltatori. Cioè,
esatto.
Almeno una parvenza devo tenerla.
Ah, già giusto, scusa.
Un po' di serietà. No, c'è da dire che è un peccato che Space Vampires sia stato un mezzo flop, perché gli effetti visivi erano molto belli.
Claudio, c'è soprattutto la parte iniziale dove quando viaggiano, entrano all'interno dell'astronave, che veramente regge tranquillamente il confronto con adesso, tenuto conto che allora non c'era nessunissima computer grafica, eh.
E infatti stavo guardando, gli umani vampirizzati sono decisamente fatti bene, come
gli umani vampirizzati funzionerebbero tranquillamente anche oggi, cioè...
gli aggiungi giusto un pochino di motilità in più probabilmente, ma neanche troppo,
ma neanche quello, perché apparentemente non erano i classici zombie, erano abbastanza vitali, come... più che altro erano molto incazzosi, come, perché proprio
rabbiosi,
perché tanto quello nel film proprio viene citato, questo qui viene considerato letteralmente un morbo che questi qui attaccano.
Ah, giusto, mi era venuto in mente mentre descrivevi prima la trama una domanda, vabbè, che sono quelle da spoiler totale, ma visto che la trama
tanto,
si è
raccontata
ma
non
è tanto
fantascientifica, cioè...
ma poi spoiler è del 1985, basta.
Ah sì, cioè, vabbè, ho capito.
L'embargo sullo spoiler,
sai che io, siccome faccio troppi spoiler a caso senza rendermene conto, metto sempre le mani avanti. Dunque, in realtà stavo chiedendo ma una volta che se ne vanno via con l'astronave, gli umani rimasti a Londra che sono stati vampirizzati e facevano da risucchio di energia, che fine fanno?
Allora, quelli che sostanzialmente erano, diciamo, prosciugati completamente, morti, rimangono morti. Gli altri, che erano quelli che vagavano come stato di zombie, guariscono.
Ah, guariscono?
Sì.
Ma in realtà, allora non sa neanche particolarmente cattivi questi vampiri, cioè...
Beh, no, mica tanto, insomma, dai.
Ma vabbè, ci serve un po' di energia, dobbiamo tornare a casa così... Vi usiamo per un po'.
C'è stato un problema di comunicazione, perché se fossero stati più aperti i vampiri all'inizio, ma ne prendiamo poco da tante persone, nessuno si fa niente, noi ce ne andiamo.
No, ma poi ci sono tanti, per esempio, tanti interrogativi. Per esempio, all'inizio si vedono questi grossi peli umanoidi. Chi erano?
Sempre alieni, vampiri,
oppure erano veramente
vittime.
Esatto, oppure erano loro che hanno trasportato questi qua. Questi letteralmente non parlano, ad esempio, cioè gli umanoidi non parlano, solamente la ragazza, la Space Girl, a un certo punto parla in una sorta di sogno, perché a un certo punto lui ha tipo un sogno dove sogna lei e le parla nel sogno, però sostanzialmente loro non comunicavano. In effetti ha ragione Claudio quando dice, cioè a un certo punto se avevano queste necessità qui potevano dirlo, però ho detto, a un certo punto poi l'astronave cosa fa? Prende e rientra nella cometa di Hale, e lì sembra che prende e va.
Ma poi l'astronave si è riattivata da sola e c'è il pilota automatico?
Esatto. Cioè,
c'era altre creature sulla nave?
Io la butto lì, nel romanzo si chiude lì, però ci potevano essere gli estremi per un numero 2.
Sì. Probabilmente sì.
Magari ci avevano fatto un pensierino, però nel romanzo no, perché il romanzo finisce, punto. Cioè lì non... Però il film poteva dare alcuni cliffhanger per un eventuale secondo episodio che magari poi... Magari
è anche stato pensato e poi sì, neanche, mai...
No, magari non era stato volutamente così senza pensare un secondo episodio, ecco.
Oddio, sai cos'è? Era quel periodo in cui non era automatico pensare al 2, né?
Sì.
Quindi il dubbio rimane, ovvio, se fosse stato fatto la stessa cosa negli ultimi 15 anni avremmo dato per scontato che volevano fare un 2 e non è che si erano dimenticati dei pezzi di trama.
Negli ultimi 15 anni, anche se non sembra che ci possa essere, probabilmente ci sarà un 2.
Esatto.
Quindi quello è un altro problema.
No, qui penso che sostanzialmente è fatta così, hanno lasciato un po' un finale aperto, come dire, ma aperto non propedeutico a un numero 2, ma aperto così, cioè aperto per modo di dire poi, perché non ha... Comunque è da rivalutare come pellicola. Io l'ho vista, si passano tranquillamente un'ora e tre quarti tranquille, bella. Gli unici due difetti che ho trovato, da una parte la regia e un po' certe volte la trama, la sceneggiatura che lascia un po' il tempo che trova, però nella globalità è da 4.
È comunque piacevole.
Sì, molto piacevole. Diciamo che, se devo dire la verità, mi sono molto più divertito, ma anche perché l'avevo un po' rimossa, perché come ripeto io l'avevo vista proprio appena era uscita in televisione, parliamo 87, ormai lontano 87, l'avevo rimossa, poi dopo me la sono rivista adesso per la puntata di Fantascientifica, però diciamo, devo dire la verità, mi sono più divertito a rivedere Space Vampires che non Jupiter Ascending.
Lì c'è un grosso lì c'è un grosso problema, che Jupiter Ascending è brutto dall'inizio alla fine, è recitato male. Io saluto tutti quelli a cui è piaciuto, però mi spiace.
No,
pollice, non c'è scampo.
Pollice,
andate
pollice
a giù. Guardare l'honest trailer di Jupiter Ascending, perché effettivamente rende benissimo l'idea di com'è quel film.
Ma che anche lì, Claudio, cioè adesso l'avevamo analizzato in un'altra puntata, però anche lì i presupposti c'erano.
Sì, i presupposti c'erano, però ci sono anche tanti presupposti che facevano subodorare che sarebbe venuto male lì.
Lì è classico film sostanzialmente per sfruttare il fenomeno del bello, della bella, eccetera. Però non è da facile.
Ne abbiamo un po' piene le scatole, cioè nel senso, o qualcuno lo fa in maniera un pochino originale, o se dobbiamo ripeterlo allo stesso modo cambiando le ambientazioni è diventato noioso.
Ma no, ma poi c'è un solo canuomo nella storia della fantascienza, esatto. E non è certo quello di Jupiter Ascending.
Ecco.
Solo Rutto può essere Rutto. Il canuomo.
Altra, segniamola questa qui, altra, prima o poi anche balle spaziali dobbiamo... Tanto si continua a parlare di un possibile
seguito. Sì.
Anche lì io non la vedo...
E io ho un problema personale contro i film vecchi, basta, non ritirate in ballo i seguiti.
Beh, ma adesso l'ultima che ho visto, dopo stiamo andando un po' fuori percorso, ma tanto è bello così da un certo lato... L'ultimo remake che ho visto, la notizia è uscita ieri su fantascienza.com, che praticamente sembra che reboot di Stargate.
Ah sì, ho letto anch'io che vuole rifare Stargate facendo
però
un altro
quello lo
reboot.
Trovo motivato.
No, ma perché? Perché Matteo? Cioè...
Perché per me c'è un... Allora aspetta, ovviamente dipende da come gli esce. A me era piaciuto come film, poteva stare da solo, però loro l'avevano pensato in origine per poterlo portare avanti.
Okay.
Poi alla fine tra una roba e l'altra non hanno potuto portare avanti e hanno detto che a distanza di anni ormai non possono continuare direttamente perché sono cambiate troppe cose, quindi non sarebbe più collegato e devono fare un reboot per poterlo strutturare a 3. Ora, per me non dovrebbero partire sempre con l'idea di fare una trilogia, non sono obbligati a fare un reboot e rifarlo. Nel momento in cui però, per motivi tecnici, possono provare ad essere più aderenti all'idea originale, il tentativo glielo concedo. Non concedo quando invece la gente cavalca soltanto il fenomeno commerciale, basta.
Però vedi, lì avevano fatto il film, avevano fatto SG-1, praticamente la serie, che è andata avanti tranquilla. Poi avevano tentato di fare due spin-off, che era praticamente Atlantis, che tra l'altro...
Madonna, che brutta roba.
Non era male, però sostanzialmente è incompiuto, perché non ricordiamo che Atlantis non ha ancora una fine. Cioè noi stiamo ancora aspettando da circa 6 anni una sorta di film autoconclusivo che chiude la serie.
Ah beh, giustamente, sì.
Esatto. Ma poi c'era
a me SG-1 all'inizio piaceva molto, poi io l'ho trovato andare un pochino in vacca per i miei gusti, troppi filler.
Ecco. E dopo ricordiamoci che avevano tentato anche quell'altro che era Universe, che dopo Universe l'hanno troncata lì, ma giustamente anche perché lì sostanzialmente ormai la storia aveva avuto tutto quello che da dire, per cui o qui lo reinventano in maniera decente oppure anche qui è un'operazione che potevano evitare, secondo me.
Ah beh, di base io sono contrario, non dovrebbero farlo. In questo caso gli concedo il beneficio del vediamo cosa fai, mettiamola così.
Io più che altro sono curioso perché è un caso un po' particolare questo. Nel senso che è lo stesso regista del primo che vuole rebuttarsi il suo stesso film e non qualcun altro che decide prendo in mano quella roba perché mi è piaciuta e cerco di rifarla a modo mio.
Esattamente per quello dico che qua gli concedo il beneficio del vabbè vediamo, proprio per il motivo che hai appena detto tu.
È che è un caso molto raro.
Sì. Beh, tra l'altro poi ragazzi non ricordiamoci che addirittura un paio di settimane fa c'era stato annuncio del remake di Battlestar Galactica, ma non quella l'ultima, quella che è l'originale, quella che viene...
Ecco, in quel caso io non riesco bene a capire, però vabbè.
Tra l'altro a film, non serie TV.
Sì.
Boh, non trovo molto senso.
Non so, io quello che vedo è questa veramente... Ogni tanto ne parliamo soprattutto con Massimo De Santo, più che altro per via che lui è il nostro esperto di fantascienza della Golden Age. Caspita, ci sarebbe da saccheggiare tutta la Golden Age degli anni 30, 40 e 50 con fior di romanzi, dove tra l'altro sono romanzi secondo me che basterebbe darle una sorta di, come dire, limatura di smalto nuovo, adattare certe scene con la... Però, cioè io per esempio immagino una serie dedicata al ciclo della fondazione, ragazzi, avrebbe fuori un...
Lì come serie TV ad esempio ci starebbe benissimo, come film sarebbe una cagata colossale.
No, ma io la vedo come una miniserie, sai, se tipo mi viene in mente una miniserie autoconclusiva e ci può stare.
È una miniserie tipo Sherlock, dai, fai 5 episodi in tutto.
Ma però ti ho detto, avrebbero fior di trame e sono lì, invece continuano a fare reboot, remake, cioè basta adesso. Cioè...
Perché non hanno il coraggio di usare, sono dei cacasotto Hollywood.
No, la giustificazione è, ma dobbiamo far conoscere nuove leve, sì, ma nuove leve, se vogliono conoscere un personaggio si rebeccano i vecchi film, non è che siamo come una volta che, cioè adesso praticamente l'accessibilità ai media è praticamente universale, cioè non...
Sì, ma anche una volta, cioè io da piccolo mi sono visto roba degli anni 60-70 tranquillamente. Non è
e
che...
siamo ancora vivi per raccontarlo.
Ecco appunto, cioè adesso non è che siamo passati secoli.
E abbiamo visto anche Matilda May. Va bene ragazzi, direi per stasera è tutto.
Abbiamo parlato un po' di cose belle, un po' di cose brutte. Le cose belle era Matilda May, le cose brutte era la sceneggiatura, ma lo sappiamo. Fantascientificast lo trovate su fantascientificast.it e su QWERTY.it, che è il network di cui Fantascientificast fa parte. Ci potete scrivere su Facebook, ci potete scrivere su Twitter @fantascicast e ci potete mandare delle mail a redazione @fantascientificast.it. Questa volta me lo sono ricordato.
Bravissimo, filatissimo.
No, direi però, Claudio, ricordiamo anche l'ultima produzione QWERTY.
Ricordiamo anche l'ultima produzione QWERTY. Che si chiama Senza rossetto nella cabina elettorale, è un progetto per ora fatto di 4 puntate che parlano della donna nel 1946 e di come è cambiata il ruolo della donna all'interno della società italiana quando c'è stato il diritto di voto. Ogni puntata è un racconto scritto da un'autrice italiana eletto da lei, sono quindi molto personali, sono molto particolari. Sono molto belli, andatelo ad ascoltare, stiamo spingendo perché ne vengano fatti altri, intanto ne potete ascoltare 3.
E ovvia, un po' di coscienza civica non fa mai male.
Assolutamente.
Per stasera è tutto.
Buon viaggio interstellare.
Dal ponte di comando, Claudio Serena,
Omar Serafini
e Matteo Mantovanelli.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.